Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E ieri c'era anche la preghiera, la riflessione più che la preghiera, comunque anche la preghiera per il popolo ebraico, il 17 di gennaio, come iniziativa della Chiesa, diciamo, di preghiera, e oggi c'è la settimana di preghiera per l'unità, l'unità dei cristiani, diciamo l'unità delle Chiese propriamente, l'unità delle Chiese. E i cristiani sono nelle Chiese. E chiediamo al Signore che guidi tutte le Chiese verso la verità, verso un'unità ricca. Chiediamo il perdono di tutte le nostre colpe, esaminando la nostra mente e il nostro cuore.
Dal libro del Siracide, capitolo 9, i primi 10 versetti. Non essere geloso della donna che riposa sul tuo seno, per non darle a tuo danno un cattivo insegnamento. Non darti interamente a una donna, sicché essa si imponga sulla tua forza. Non dare appuntamento a una donna licenziosa, perché tu non abbia a cadere nei suoi lacci. Non frequentare una cantante per non essere preso dalle sue seduzioni. Non fissare il tuo sguardo su una vergine per non essere coinvolto nella sua punizione. Non perderti dietro alle prostitute per non dissipare il tuo patrimonio. Non curiosare nelle vie della città, non aggirarti nei suoi luoghi solitari. Distogli l'occhio da una donna avvenente, non fissare una bellezza che non ti appartiene. Per la bellezza di una donna molti si sono rovinati, l'amore per lei brucia come un fuoco. Non sederti accanto a una donna sposata e con lei non frequentare banchetti bevendo vino, perché il tuo cuore non corra dietro a lei e per la passione tu non vada in rovina. Non abbandonare un vecchio amico, perché quello nuovo non è uguale a lui. Vino nuovo, amico nuovo, quando sarà invecchiato lo berrai con piacere. Parola di Dio.
Penso che sia primo brano riguardo alle donne. Non so se c'è qualche versetto precedente, non ho presente in questo momento, ma comunque come brano è più ampio, unitario sicuramente, è il primo brano di una serie di brani del libro del Siracide che riguardano le donne e che hanno anche aspetti molto problematici. In questo testo meno, direi no, però in altri testi più avanti, ecco, se uno va a leggerli, ci sono testi che commenteremo come potremo una volta che li incontreremo, ma che sono molto molto problematici. Nessun testo nel nostro canone, nel canone che comprende anche deuterocanonici, che è il Siracide, nessun testo della Bibbia arriva a dire le cose che dice il Siracide sulle donne. Non è il caso adesso di anticipare, ma è per dire che, per introdurre il nostro dialogo su questo brano, indubbiamente è chiaro che, ma questo non vale solo per il Siracide, tutte le cose sono viste dal punto di vista maschile. È chiaro che le istruzioni sono dati, sono scritti e sono dati agli uomini, ai maschi. le donne sono solo un oggetto del discorso, non è che ci si rivolge alle donne qui, ci si rivolge, come è evidente, agli uomini. Ma questo è un tratto, non dico di tutta la Bibbia, ma insomma direi abbastanza prevalente. La scrittura ha un punto di vista maschile, però in questo caso, diciamo, si può inquadrare anche nella scuola, si può inquadrare nel quadro dell'insegnamento scolastico, diciamo, di formazione di questi figli di Israele, di famiglie per bene sicuramente, comunque che sono maschi evidentemente, che sono tutti uomini. Vediamo insieme questi suggerimenti, questi comandamenti.
Ma io ho pensato che sì, formalmente non sono testi problematici, però solo formalmente, nel senso che solo formalmente, perché se uno oggi si attenta a dare a un giovane delle istruzioni così, gli si ride in faccia semplicemente. Quindi non saranno problematici perché non emerge nessun punto maschilista particolarmente, ma oggi che si dia a una ragazza queste indicazioni o a un ragazzo queste indicazioni, cioè tutto va a rovescia, è tutto, quindi oggi certamente, purtroppo, io dico purtroppo perché a me queste indicazioni piacciono ancora molto, pensare quanti matrimoni falliscono per una serie di motivi qui detti. Quanti tradimenti perché si fissa lo sguardo su una donna bella, o il contrario, o una donna fissa lo sguardo, ci si invaghisce. E quindi non sono problematici perché non c'è disprezzo per la donna a rigore, ma per la mentalità nostra, che è venuta dopo la, insomma, nel Novecento, e anche da ultimo siamo educati con dei principi molto edonistici, quindi questi principi qua darli a un giovane oggi sarebbe molto difficile, si passerebbe per fondamentalisti. A me una cosa che piace molto sono i paralleli che si trovano a margine, perché sono tanti esempi dai libri storici oppure anche dalla legge, e quindi ancora una volta qui si dà anche la motivazione di certi precetti. Una cosa che sì, mi sembra un po' riduttiva, il punto sulle prostitute: non frequentare le prostitute per non dissipare il tuo patrimonio, cioè questa è l'unica motivazione per cui non si devono, ci si deve guardare dalle prostitute, è un po' riduttiva, ecco, anche se furba, però è un po' riduttiva, cioè.
A me ha tratto l'attenzione questo versetto 6, perché appunto sembra un po' anche cinico, e forse non si può anche escludere che appunto il Siraci dell'autore dia anche dei consigli molto pratici, anche molto, sembra che non ci siano altri motivi morali, non ci sono dei problemi morali, semplicemente che uno perde i soldi, ecco. Però così un po' io sto seguendo, appunto seguo benissimo commento poi a voce delle un'esegesi fatta dai copti, che ovviamente Siracide lo tengono in altissima considerazione, perché è un libro importantissimo, e appunto questo esegeta della Chiesa copta, lui dice, dà questo suggerimento. Sì, il patrimonio sono i soldi, però mi pare che in greco è cleronomia, è l'eredità, e quindi forse vuol dire anche qualcosa di più, semplicemente materialmente dei soldi nel cassetto. è un po' perdi te stesso, cioè quello che sei, quello che hai. Nella Bibbia l'eredità è l'eredità dei padri, è l'eredità, insomma, è una cosa molto più ampia, e in qualche modo butti via te stesso, tutto quello che sei, la tua identità. E così pensavo anche il collegamento, per esempio, con i proverbi, no? il capitolo 7, mi pare, sulla donna straniera, che sappiamo che ha sempre una valenza, e anche tutto il tema della prostituzione nella Bibbia, anche dalla Torah, ha una valenza appunto teologica, il tradimento di Dio, e quindi quindi forse questo autore, che è un ebreo e appunto la Torah la conosce, forse appunto admira anche un orizzonte più ampio, non solo che hai un danno economico, ma butti via quello che sei, la tua identità.
Devo dire la verità che non mi creano particolari problemi questi versetti, certamente non più di quanti non me ne avessero creati ieri l'altro quelli sui figli. Il versetto, intendo dire 23, 24, 25 del capitolo 7. Che non toccammo quando ci siamo trovati qua per il dialogo nella messa di ieri l'altro. Abbiamo potuto ascoltare le prime due cassette, le prime due pezzi di Gilbert. Quello che mi fa difficoltà è che, per esempio, Gilbert sottolinea moltissimo che quella del Siracide è una sapienza che viene dall'alto, e si confronta con quanto sottolineato negli ultimi decenni nella Chiesa, si sa, insomma, la Chiesa post-conciliare, della sapienza che deriva dall'esperienza. Invece questa è una sapienza che viene dall'alto. Allora, se è una sapienza che viene dall'alto, devo dire che a me fa più difficoltà non tanto quello che dice, ma tutto quello che non dice, tutto quello che non c'è minimamente. Come custodire l'affetto reciproco, come educare i figli nell'amore, insomma, mi fermo, ecco, perché è vero che si sente la mancanza di principi di questo genere, ma come mai che si è arrivato a un edonismo così sfrenato? Che responsabilità ci sono stati in un'applicazione troppo rigida di questi principi? Insomma, adesso dobbiamo parlare del rapporto coi figli e della trasmissione della fede alle generazioni seguenti. Credo che ci siamo dentro fino al collo qua col Siracide, perché certamente il Signore ci insegna bene, non ho dubbi, e risento cose che amo anche della piccola regola, il fatto della purezza del cuore, cioè, non è che, però quanto non c'è apparentemente, nella mia ottusità, quanto non vedo, e che invece trovo altrettanto importante nella custodia della coppia, nella custodia dei figli, eccetera. Mentre invece, se vado in tutti i capitoli sul povero e così, mi pare che dica tutto. Ecco, questo, spero di essere stata chiara, questa è la mia fatica in questo momento. Certo che è bene insegnare ai figli a non andare dietro a tutte le sottane, certo, però poi dopo la violenza domestica, quanto non è sottolineato qua?
Partendo dal salmo che ha preso la Maria Linda, che è tutto positivo sulla sposa e sui rapporti familiari, allora, secondo me, leggere in positivo questi versetti dice tutto quello che non dice, mi sembra. Cioè, per esempio, non essere geloso della donna che riposa sul tuo seno per non darle a suo danno un cattivo insegnamento, si può anche leggere il positivo, cioè ama di un amore non geloso, cioè che non ha ombre, di un amore che guarda l'altro non perché voglia ignorare, cioè, però insegna come deve essere l'amore di uno sposo per una sposa, cioè non possessivo. Quindi se si leggono un po' i versetti così si scopre qual è il positivo, secondo me, però non lo so se si possa applicare a tutti i versetti.
Io mi ero chiesto rispetto a capitolo ottavo, questi precetti di attenzione su diverse figure di uomo, più delle volte anche persone più potenti da cui guardarsi, mi ero chiesto se c'era un passaggio, mi sembra che evidentemente cambi la sezione, insomma questo è tutto dedicato alla donna, ma anche qui sono con grande rapidità passate delle figure una dietro l'altra. In questo senso qua mi sembrava simile l'andamento, e quindi un nuovo argomento, appunto il rapporto con la donna, ma ancora come prima una rassegna di situazioni pericolose in cui essere accorto. In questo senso qua sì, non lo sentirei un insegnamento completo, una trattazione sulla donna. Avevo notato solo per parentesi che quando parlava del padre era molto forte la presenza anche della madre, c'erano stati diversi versetti completamente paralleli sull'onore dell'uno e dell'altro. Comunque per stare a oggi, mi pare che questa rassegna di figure femminili che sono, a parte il primo versetto, ma le successive, sono sempre figure che hanno dei pericoli, mostri appunto un insegnamento avveduto, ecco. E come poi si troverà anche nella Sapienza, soprattutto dal versetto settimo, non curiosare, non aggirarti, mi pare che si sposti anche dalle singole figure femminili alle situazioni in cui non mettersi, cioè nel non andare a creare condizioni di pericolo. Questo girare nelle stradine, non nel fermarsi con lo sguardo, nel sedersi e frequentare una donna che invece è altrui. E mi sembra in questo che poi quindi si sposti, mentre i primi sono dei precetti più minuti, dal sesto mi sembra che l'insegnamento stai lontano dalle occasioni, non più solamente dalle persone, ma dalle occasioni che poi possono superare e condurti nel peccato.
Sì, anche questo versetto settimo effettivamente mi aveva fermato, e quindi il non perderti, no, il non curiosare, il non aggirarti, l'avevo così visto, il non andare a zonzo. E quindi
posso aggiungere una cosa, che un'immagine plastica di questi versetti sono i giovani delle scuole rabbiniche che si vedono a Gerusalemme, che quando vanno per le vie della città corrono, non guardano da nessuna parte, se incrociano una donna fanno così, cioè no, non dico che sia giusto, dico proprio un'immagine plastica dei giovani, dei maestri, dei discepoli, dei maestri di Sapienza, che mettono alla lettera questi corrono, tutti quelli che vanno per la città vestiti da rabbini corrono e a testa bassa verso la loro meta senza guardare di qua e di là.
Dunque, alcuni hanno già espresso, diciamo, problemi più generali. Si può ancora ricordare che il punto di vista è maschile e si rivolge all'insegnamento a dei giovani uomini. Ecco, questo è il contesto. La seconda cosa, forse, non bisogna chiedere a questi testi, no, sarebbe augurabile. Uno può chiedersi come mai non ci sono altri testi positivi sull'amore umano, sull'amore familiare. Ci sono però molti esempi nella scrittura, ecco, ci sono esempi, però non bisogna comunque chiedere a un testo come questo, a mio parere, diciamo, lo svolgimento dell'amore coniugale. Con questo non voglio dire che non si possa fare una critica dicendo manca nella scrittura, si può fare, si può vedere, si può discutere, voglio dire. Dico solo, un testo come questo di scuola mostra, a mio parere, l'importanza dell'argomento. Qui non è rivolto dei monaci, gente che si sposa, che è sposato, che si sposano. E l'importanza dell'argomento è la difficoltà. E mi è venuto da pensare a due confronti che forse sono un po' lontani, diciamo, forse ci vorrebbero diverse precisazioni. Se noi prendiamo un testo come quello del Levitico, capitolo 18, capitolo 20, è l'elenco di tutte le infamie, il tabù, è un tabù, sono i testi del tabù, sono tutte le infamie che non si possono assolutamente commettere, giacere con la cugina, con la sorella, eccetera, eccetera, ricordate? Scoprire la nudità, si esprime così. E lì il contesto è familiare, se per famiglia si intende la famiglia com'era, allargata, in cui è inevitabile la convivenza. Quindi ci sono in casa dei giovani che convivono, vivono insieme con la moglie del fratello, che è sposata in casa, no? E lì c'è il tabù. Cioè, diciamo, non si può evitare di abitualmente incontrarsi, e lì è messo un tabù assoluto nella scrittura, che vuole imporre un rispetto assoluto, che è molto importante anche per l'ordine, per motivi morali, ma anche per l'ordine della famiglia. Ecco, qui ci sono i grandi tabù. Qui è diverso un testo come questo perché si può incontrare, però è meglio evitare. Ecco, evita di incontrarti, e ho l'impressione, la mia impressione è che qui la base di questo è la facilità con cui il cuore umano in questo ambito cade. L'altro confronto che mi viene, ma molto diverso, sono i testi di Paolo, prima lettera ai Corinzi, anche lettera ai Romani, dove centrale è il problema della sessualità disordinata. Cioè, uno dei grandi, nello schema, diciamo, perché nello schema è uno dei grandi problemi dei gentili, dei pagani, è quello di abitudini, diciamo, sessuali diverse. Qui il Siracide rappresenta, insomma, una linea che anche in questo campo è molto sensibile, ha una sensibilità molto forte sul piano morale, e quindi bisogna evitare le occasioni, tutte le occasioni, e quell'esempio che faceva Sara mi sembra un esempio molto calzante. Non so se altri hanno obiezioni o un'idea diversa. Se una ragazza giovane, oggi non lo so, ma anche oggi, va a Mea Shearim a comprare dei libri, tanto deve essere vestita decentemente, altrimenti deve essere vestita bene. E poi se nella bottega c'è un giovane che vende, normalmente non la tratta tanto bene, cioè con molta freddezza, senza... Se invece c'è un vecchio, molto spesso è ben accolto. Questo è un episodio che raccontava Beppe Diacono, famoso, che non aveva tempo di andare a prendere dei libri, e dette delle indicazioni a due ragazze del pellegrinaggio a Gerusalemme, dicendo che si vestissero bene, che andassero a Mearsarim a cercare questi libri, che avevano l'elenco, e loro tornarono stupite, perché in una prima libreria c'era un ragazzo che non le ha neanche guardato in faccia, ha preso il foglio, ha detto non li ho. Invece in una seconda libreria c'era una persona anziana, che le ha accolte molto gentilmente, con grande affabilità, gli ha cercato i libri. Il motivo, uno dei motivi sicuramente è questo qui. Un giovane non si permette, non deve per... Un anziano è un'altra cosa, è come una figlia. Un giovane non deve guardare, tanto più poi che in questo caso non erano neanche ebree questi, quindi la donna straniera non la deve guardare. Non la deve guardare non solo perché poi rischia di lasciarsi prendere, invaghirsi, ma c'è dietro qui anche il problema dei pensieri. Il fatto stesso di guardare per, naturalmente non guardare perché uno deve vedere dove mette i piedi, ma di guardare per ammirare, questo è proibito da questi testi, lo è presupposto, è una cosa che non va bene. Non lo so, anche il problema del patrimonio, forse io esagero, ma io credo che l'autore dia tutte le ragioni possibili, comprese quelle meno spirituali, per dire che non va bene.